Anche oggi, come domenica scorsa, abbiamo sentito Gesù nel Vangelo che espone una parabola alla folla, anzi tre parabole, e poi in casa, in disparte, ai discepoli ne spiega il significato. Domenica scorsa si trattava della parabola del seminatore, spiegata da Gesù ai discepoli. Oggi si tratta di una parabola altrettanto celebre, quella del grano e dell'olio, del grano buono e della zizzania. Proviamo anche noi a fare come i discepoli, che in casa cercano di capire la spiegazione che Gesù dà della parabola del grano e della zizzania. Questa è la casa del Signore. Noi siamo i suoi discepoli. Sentiamo il linguaggio delle parabole, che è un linguaggio difficile, è rivolto alle folle, ma riguarda anche noi che siamo tra le folle. Gesù spiega in termini molto netti il significato della parabola. Sono cose grandi. Si inizia e si finisce. Si inizia con un grande atto di bontà. Il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso, semina del buon seme, è il grano buono, sono i figli del regno. Siamo tutti noi seminati da Gesù nel mondo intero, perché il campo è il mondo. Siamo tanti semi buoni che Gesù ha messo nel mondo intero. Siamo come il lievito che quella donna ha preso e ha messo nella farina, impastandola perché tutta si fermenti. Il mondo intero, il genere umano, sta fermentando grazie al seme buono dei cristiani che Gesù stesso ha sparso nel mondo intero. Ma non c'è solo il seme buono, c'è anche il seme seminato dal nemico di Gesù, il diavolo, il Satana. Egli semina la zizzania, che sono i figli del maligno. Sono coloro che compiono scandali e operano l'iniquità. Dopodiché Gesù si ferma. Nella sua spiegazione non parla di quello che succede dopo l'inizio, ma va a descrivere la fine. Mentre all'inizio c'è il suo atto di bontà, alla fine c'è la mietitura da parte degli angeli. Gesù stesso ordina agli angeli di andare a mietere, e gli angeli fanno questa opera di separazione, distinguendo il male dal bene, mettendo da parte il male che deve essere bruciato e consumato, e conservando il bene per Dio. È così. Dobbiamo entrare in questa spiegazione che Gesù dà della parabola del seme buono e della zizzania. E possiamo farlo in modo opportuno, ripensando per esempio a quei momenti in cui ciascuno di noi si prepara prima di andare a confessarsi. quando mi preparo per confessarmi, faccio il cosiddetto esame di coscienza, cerco di guardarmi dentro e che cosa vedo nella mia vita, nella mia anima. Non vedo una cosa sola. Pensaci bene, non vedi una cosa sola. In quel momento vedi tante cose, tante vicende, tante persone, tante azioni, tutto mescolato, tutto impastato, al punto tale che diventa persino arduo distinguere bene la luce dal buio, il male dal bene, l'odio dall'amore. Nel mio cuore tutto si mescola e si confonde. C'è il grano buono e c'è la zizzania. Non sono completamente giusto e non sono completamente sbagliato. Mi confesso, ringrazio il Signore per i Suoi doni, chiedo perdono per i miei peccati. C'è il seme buono e c'è la zizzania. Ma questa esperienza che ciascuno di noi può fare la dice lunga su quello che succede fuori di noi, perché Gesù nella sua spiegazione non parla come un buon parroco cattolico della confessione, ma parla dei massimi sistemi, indica come va guardata la storia che inizia bene e si sviluppa, finisce con quel giudizio, la mietitura. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo in grande, vede non solo la tua anima e la tua vita, ma anche la vita di chi sta accanto a te, la vita della tua famiglia, della tua comunità, della tua società, del tuo paese, le popolazioni che formano l'unico genere umano. Vede lo sviluppo della storia. Quel padrone dice agli operai di non anticipare i tempi, perché se tu anticipi i tempi rischi di rovinare il grano buono per strappare la zizzania. Lascia che l'uno e l'altra crescano insieme. Nella storia del genere umano c'è questa crescita simultanea del bene e del male. Non siamo neppure chiamati a fare delle indagini o dei bilanci, delle statistiche o delle approssimazioni. Non sappiamo se ci sia tanto bene e pochissimo male o tantissimo male e pochissimo bene. Non lo sappiamo, come ciascuno di noi non lo sa quando fa l'esame di coscienza. Non lo sappiamo fino in fondo. Non possiamo conoscere il mistero dell'iniquità che è in atto, ma sappiamo che ci sarà la mietitura e che ciò che di buono è stato accolto da parte di ciascuno di noi ed è stato messo a frutto e si è sviluppato ed è cresciuto non andrà perduto. Anche se abbiamo fatto qualcosa di buono di nascosto, quell'atto che abbiamo compiuto, col pensiero, con la parola, col gesto, non è perduto, non è sprecato. Gli atti di bontà, per quanto nascosti, non sono mai perduti, si accumulano e vengono raccolti. Ecco, mi pare che fondamentalmente questo sia l'insegnamento che oggi Gesù ci dà nel Vangelo, e tuttavia siamo molto consolati da tre indicazioni pratiche che ci vengono dalle altre letture. La prima, dal Libro della Sapienza, è questa: il giusto deve amare gli uomini. Il giusto deve essere filantropo. Nella natura dell'uomo, in quel tumulto tra il bene e il male, tra la zizzania e il grano buono, non possiamo mai disprezzare gli altri, giudicare gli altri, condannare gli altri. Dobbiamo amare gli uomini. I cristiani sono i primi filantropi. I cristiani non sono i nemici del genere umano, come gli accusatori laicisti dei primi secoli dicevano di loro, perché non adoravano l'imperatore divinizzato. I cristiani sono amici del genere umano. Dove c'è un tratto di umanità, lo sguardo del cristiano si piega, si converte. Seconda indicazione pratica: non c'è nessuno di noi che non abbia fatto e che non faccia l'esperienza del peccato. Essere giusti non significa non compiere i peccati, ma significa riconoscerli e confessarsi. Ma il Libro della Sapienza dice che dopo i peccati il Signore ci fa un dono, ci fa un regalo. Si chiama il pentimento, la conversione. Dopo ogni peccato prova a pensarci. Misteriosamente, in modo imprevisto e imprevedibile, nasce la possibilità di cambiare. È il principio della penitenza come liberazione. Il Signore non ci abbandona mai nei nostri peccati. Il Signore è buono, è misericordioso e anche giusto, ma è soprattutto misericordioso. Insieme al peccato ci dà l'occasione di cambiare. È l'esperienza che sempre facciamo del perdono. Quando il Signore ci perdona, ci libera, ci rigenera vita nuova, ci dà una nuova chance, ci riabilita. Non guarda i nostri peccati, non perché non li veda, ma perché non c'è solo la zizzania, c'è soprattutto il grano buono, e a lui interessa questo. E la terza indicazione mi pare che sia quella che ci dà oggi San Paolo nel brevissimo tratto della lettera ai Romani. Ci parla della nostra debolezza, ma quanto siamo deboli. Spesso nella vita, nelle relazioni sociali o professionali, altro che mascherina, usiamo delle maschere che ci trasformano completamente per farci apparire a noi stessi e agli altri bravi, forti, sicuri, efficaci, efficienti, autonomi, decisi, determinati. Mica vero. Assolutamente falso. Siamo deboli, siamo fragili. Paolo arriva a dire che la fragilità è tale per cui non sappiamo neanche pregare. Com'è bella e com'è vera questa frase di Paolo: non sappiamo neanche pregare. E non è che non sappiamo pregare perché non abbiamo imparato bene da bambini. Non sappiamo pregare perché siamo fragili, siamo deboli. E allora Dio ci soccorre. Anziché lasciarci nella nostra fragilità, lo Spirito Santo viene in nostro soccorso, viene in nostro aiuto. Lo Spirito Santo è Lui che dentro di noi tocca il nostro cuore e anche con gemiti che non possiamo comprendere, con gemiti inesprimibili, ci fa chiedere quello che Dio vuole darci. È il segreto dell'esaudimento della preghiera. Anziché essere frustrati perché chiediamo e non otteniamo, facciamo un passo indietro, quello che ci indica Paolo. Chiediamo quello che possiamo ottenere, soprattutto quello che Dio desidera donarci. Chiediamo che Dio ci soccorra e ci liberi.